Francamente, il punto sul territorio.
Buonasera da Gianni Canerieri, il punto sul territorio. Abbiamo ospitato partiti, movimenti politici di Francavilla Fontana, ma c'è una novità perché in questa settimana, insomma nei giorni scorsi, c'è stata la nomina del nuovo assessore, ma soprattutto l'ingresso in maggioranza del Movimento 5 Stelle. Tanto saluto i radioascoltatori di Radio 35 e i telespettatori di Antenna Sud che ci seguiranno poi in differita. Gli ospiti studio, il sindaco Antonello De Nuzzo e il neo assessore Giuseppe Ricchiuti. La parola subito al sindaco perché qualche giorno fa ha firmato il decreto di nomina per l'ingegnere eletto nel 2018 in consiglio comunale tra le file del Movimento 5 Stelle. Ha preso il posto del dimissionario Antonio Martina, esponente di Idea. Dichiarazione a caldo del sindaco, dice: l'ingresso in maggioranza di Ricchiuti, ma anche del Movimento 5 Stelle, è frutto di un percorso politico incentrato su progetti e programmi portati avanti dall'amministrazione comunale. Sindaco.
Sì, intanto buonasera e buonasera, grazie per l'invito e buonasera anche ai radioascoltatori.
E telespettatori.
E telespettatori, perché non ci facciamo mancare nulla. Bene così. Sì, io confermo quello che hai, la dichiarazione che hai cortesemente riportato. Con Giuseppe Ricchiuti, o più in generale, se preferisci, con il Movimento 5 Stelle, perlomeno con il riferimento francavillese, insomma, del Movimento 5 Stelle, ci siamo incontrati sui temi. Questa sensazione di avere le idee, non dico sovrapponibili, ma insomma di avere alcune affinità elettive, l'abbiamo avuta anche in campagna elettorale. E poi nel corso di questi primi tre anni del nostro mandato amministrativo, con Giuseppe Ricchiuti nelle vesti, nei panni di consigliere comunale, molto spesso è accaduto che lui, anche dopo ampia riflessione tra sé o dopo ampia riflessione, diciamo, all'interno del suo gruppo di provenienza, abbia votato in senso favorevole rispetto ad alcune iniziative di questa dell'attuale maggioranza, soprattutto, lo ripeto, rispetto ad alcuni temi. La mobilità sostenibile è in cima ai pensieri miei, della Giunta e di tutta la squadra di governo, diciamo, in questo momento della città. Ho avuto la prova dei fatti che un tema come la mobilità sostenibile sia in cima ai pensieri anche del Movimento 5 Stelle e dello stesso, mi permetto di dire, anche se lui è qua e dirà per sé, dello stesso Giuseppe Ricchiuti. Io potrei anche svelarti, insomma, a questo punto si può svelare un segreto che poi segreto non è. Quando io mi sono candidato sindaco e mi sono subito dato da fare per la composizione delle liste, una delle prime persone a cui ho chiesto di salire a bordo, e certamente non perché avesse una pregressa vita politica, non perché avesse un consenso da mettere a valore, un consenso elettorale, ma perché lo conoscevo, so come lavora, perché mi fido di lui, perché ho una stima autentica nei suoi confronti, una delle prime persone è stato Giuseppe, che però aveva intrapreso il suo cammino e quindi la nostra chiacchierata si è fermata lì. Poi ci siamo ritrovati da avversari, credo leali, l'uno nei confronti dell'altro. Io ho detto anche un'altra cosa pubblicamente, in uno dei rarissimi impeti di presunzione che mi concedo, e cioè che forse, e dico forse, siccome ho visto le reazioni anche sui social al conferimento delle deleghe a Giuseppe Ricchiuti, che mi sembrano per la stragrande maggioranza reazioni positive, incoraggianti, mi pare che forse per la maniera in cui tutti e due affrontiamo l'impegno politico, amministrativo, l'impegno pubblico in generale, ci siamo resi distinguibili e forse, sottolineo, forse, non tocca a me dirlo, non tocca a noi, anche credibili agli occhi dell'opinione pubblica. Per cui, pur nella diversità di caratteri, di sensibilità, di percorsi politici che abbiamo affrontato fino ad ora, ci siamo ritrovati, e io sono felice che lui sia a bordo, perché anche in queste, mi sento di rassicurare la città, perché anche in queste prime 48 ore da assessore io posso testimoniare di averlo visto subito calato nel ruolo. Cioè lui, io ho questa sensazione, poi mi permetto di dirlo, lui sente molto il ruolo, sente molto la sua responsabilità, sente anche la responsabilità delle circostanze in cui lui è diventato assessore, cioè non essendo da subito appunto dentro, ma avendo meditato a lungo il suo ingresso. E però d'altra parte lui potrà testimoniare, se ritiene, che insomma l'attività amministrativa è incessante, e lui partecipa già da 24 ore a questa parte a valutazioni che non sono di poco conto, sono valutazioni di opportunità politica, di opportunità tecnica rispetto a cose molto importanti per la città.
Allora, ha svelato anche un segreto, che poi segreto non è, comunque, perché poi si è arrivati, diciamo, Giuseppe Ricciotti. Assessore, sono state affidate le deleghe al risparmio energetico, politiche ambientali e verde pubblico, deleghe che erano, diciamo, in dotazione, tra virgolette, dell'ingegnere Antonio Martini. Allora, un percorso, diceva, politico... che comunque inizia da molto lontano, ma poi ti sei candidato, diciamo, con il Movimento 5 Stelle, e poi c'è stato questo percorso politico costruttivo all'interno del Consiglio Comunale. Ecco, in queste 48 ore, diciamo, no, di guida di queste deleghe, dice il sindaco, già ti sei calato nel ruolo, diciamo, di assessore, perché magari sono deleghe e settori molto sensibili anche al Movimento 5 Stelle. Ecco, come è nato poi questo accordo, poi? Frutto ovviamente di quelle che erano, diciamo, vecchie conoscenze del passato, ma soprattutto?
Sì, innanzitutto anch'io saluto tutti i telespettatori, i radioascoltatori, naturalmente, e ringrazio il sindaco, approfitto sempre per farlo, e per la continua espressione di fiducia nei confronti della mia persona e anche del Movimento 5 Stelle. Sì, è un percorso, io sono contentissimo del fatto che questo percorso sia avvenuto in maniera quasi naturale, possiamo dire, perché durante questa esperienza consigliare, in cui comunque io ho svolto il mio ruolo anche da, in qualche modo, osservatore, se posso permettermi, attento soprattutto a quegli aspetti che riguardavano le promesse di cambiamento e di discontinuità che entrambi da avversari politici nell'occasione della candidatura del 2018 avevamo posto proposto ai cittadini. Beh, in questi 3 anni io l'ho sempre ribadito anche nelle mie esposizioni pubbliche o anche all'interno del gruppo, ho potuto verificare che tutto ciò che i nostri avversari, allora avversari politici, che comunque si presentavano con dei programmi spesso e dei temi spesso sovrapponibili, ma a quelli del Movimento 5 Stelle, ma comunque condivisibili, hanno potuto dimostrare che in effetti si ponevano e hanno attuato dei provvedimenti proprio in discontinuità con quelli che erano magari delle questioni sospese, che rimanevano sospese per tanti anni, che naturalmente non portavano sviluppo, o meglio frenavano un po' lo sviluppo della nostra città. E ecco perché, da cosa è nato questo accordo, ecco, insomma, questa alleanza, ecco. È nata, sì, si è creata sicuramente un'opportunità, senza nulla togliere, ci mancherebbe, anzi approfitto pure per riconoscere pubblicamente, già dai primi giorni, calandomi appunto in quel ruolo, l'enorme lavoro che ha fatto chi mi ha preceduto, naturalmente nell'ambito, cioè l'ingegnere Antonio Martina in qualità di assessore, nell'ambito delle sue deleghe, ma non solo, sicuramente ho potuto verificare che c'era già quella sintonia di gruppo che ha portato, sì, favore sicuramente, positività anche nell'attuare quei provvedimenti e quelle idee. Quindi una sera, naturalmente, se ricordo bene, a fine consiglio il sindaco, anch'io svelo se vogliamo qualcosa che non è nulla di segreto, ma non c'è nulla di male, anzi, e il sindaco mi ha palesato, accennato a questa intenzione, che sicuramente io ho accolto con favore, senza però a sottrarmi comunque a delle riflessioni sull'ambito personale ma anche professionale, che ammetto, e qui approfitto pure per chiedere scusa pubblicamente al sindaco, ammetto, hanno fatto durare un bel po' questo processo. Però alla fine siamo contenti, perché il processo di il percorso è stato ponderato e valutato sotto tutti gli aspetti personali, ma soprattutto anche in termini di coerenza con i programmi, e ci tengo a sottolinearlo, del Movimento 5 Stelle, anche nei confronti di quelle che erano le nostre promesse di attuazione di idee, soprattutto di quelle idee care al Movimento, e che ci siamo ritrovati anche nell'amministrazione che poi si è aggiudicata.
Allora, c'è stato questo allargamento, diciamo, sì, della maggioranza, una maggioranza variegata fin dall'inizio. Oggi, diciamo, c'è questo percorso insieme al Movimento 5 Stelle. Al di là del percorso poi costruttivo di quelli che sono i segreti, da osservatore attento anche, no? Perché poi la tua posizione di consiglio comunale è stata sempre, diciamo, costruttiva, e quindi hai, diciamo, condiviso, se non tutto, parte, insomma, di quello che stato, diciamo, il cammino fin qui intrapreso dall'amministrazione comunale. Però veniamo alla politica. Ovviamente la domanda dovrei fare ai referenti del Movimento 5 Stelle, chiaramente come assessore, però te la devo fare perché al di là dei giudizi positivi c'è anche un giudizio politico che viene dato da un partito della destra. La sintetizzo il concetto: c'è tradito il voto dei sostenitori dei 5 Stelle e si parla di tradimento della volontà popolare, lo dicono gli esponenti di Fratelli d'Italia. Prego.
Benissimo, io ho avuto modo di leggere l'intervento della forza politica Fratelli d'Italia e sinceramente la mia riflessione non può che essere di totalmente disaccordo, ma semplicemente per anche dei passaggi logici che posso tranquillamente spiegare, che sono stati quei passaggi logici e anche di coscienza personale e politica, ma anche del gruppo Movimento 5 Stelle, che abbiamo affrontato.
Ecco, c'è forse il ritardo anche, no, nel comunicare.
Benissimo, assolutamente. Nel comunicato di Fratelli d'Italia, peraltro, a mio avviso, naturalmente, c'è anche una sorta di incongruenza. Perché? Perché subito dopo, a seguire, dicono anche che c'è anche il tradimento da parte del Forza Politica Città Futura, o meglio, Forza Politica
della
coalizione Città Futura. Beh, allora, noi, devo ricordare sia Fratelli d'Italia, ma anche ai cittadini, ma che a quanto pare hanno compreso molto meglio la situazione, quando ci siamo candidati nel 2018, un po' sia noi, il Movimento 5 Stelle, ma anche la coalizione Città Futura si era candidata anche tra gli altri temi che naturalmente proponeva come obiettivi principali per lo sviluppo della città di Francavilla Fontana, c'era anche l'obiettivo di proporsi come alternativa ad una amministrazione uscente, naturalmente, che si riproponeva all'attenzione della città, che però aveva dimostrato anche, posso permettere di dire, un po' di improvvisazione durante l'amministrazione.
Alternativa anche alla destra.
Ed alternativa anche alla stessa destra, assolutamente.
Sconfitta al primo turno.
Sconfitta al primo turno. Bene, a questo punto, comunque sia, leggendo i programmi, c'era un'attinenza e quindi una condivisione di temi, di attenzione ai temi soprattutto nei due programmi, e peraltro l'obiettivo comune era anche di porci come alternativa al passato, ma per entrambi. Di conseguenza, delle due l'una: o il Movimento ha tradito o Città Futura ha tradito. In realtà Movimento 5 Stelle e Città Futura, dopo tre anni di, ripeto, osservazione con cui ho potuto accertarmi io insieme al gruppo e valutare che Città Futura aveva degli obiettivi ed è stata determinata a portarli avanti con forte coraggio, soprattutto nei confronti di alcuni provvedimenti molto più molto delicati, a questo punto ci siamo trovati naturalmente a poter accogliere questa opportunità e poter portare poi questo contributo che io umilmente da consigliere comunale ho cercato di portare in maniera costruttiva e anche in maniera più diretta con un incarico assessorile.
Allora, mentre al sindaco faccio la domanda invece che riguarda, giriamo il microfono verso il sindaco. Questo, diciamo, le forze di opposizione, quindi nel caso specifico Fratelli d'Italia. Ecco, come invece hanno preso questo allargamento le forze di maggioranza? Perché poi bisogna anche tener conto delle force di maggioranza. Articolo 9, il Movimento Idea ha espresso soddisfazione per la persona di Ricchiuti, ma anche per questo percorso, diciamo, intrapreso per quanto riguarda l'allargamento della coalizione. Ci sono state delle dichiarazioni a tal proposito. Sindaco, quindi ovviamente immagino, anche se lei, il sindaco, ha il potere di sostituire quando vuole un assessore, ma chiaramente è un percorso che immagino sia stato anche quantomeno condiviso con le forze politiche di maggioranza.
Beh, ma anche i consiglieri comunali hanno il potere di esercitare quella, come dire, quella pressione che fu esercitata
aggiungo
alle spalle
anche,
di Cesare,
aggiungo
diciamo,
anche quindi, a beneficio dei radioascoltatori, sì, dei telespettatori, che Idea poteva benissimo rivendicare il posto lasciato vuoto da Antonio Martina, sì, perché è espressione di quel movimento.
Sì, io confermo la versione di Giuseppe, no? Cioè alla fine di un consiglio comunale che si è protratto per...
Questo l'ha dichiarato ai nostri microfoni qualche settimana fa Mimmo Tardio, capogruppo, sì, di Articolo 9, quale dice: io devo dare atto che Idea poteva benissimo rivendicare, certo, e non l'ho fatto.
No, è stato un comportamento molto maturo che io ho apprezzato. Ripercorrendo quello che è accaduto, diceva bene Giuseppe, che del resto è stato interessato in prima persona. Io una sera alla fine di un consiglio comunale, che in quella stessa giornata, se ricordo bene, aveva fatto, quella stessa giornata Antonio Martina aveva dato le sue dimissioni, alla fine del consiglio comunale in uno slancio mi avvicino a Giuseppe e gli prospetto questa possibilità, questa mia idea. Gliela prospetto in estrema sintesi, perché il consiglio comunale era finito tardi, per cui dovevo tornare a casa dove sono a casa perché c'era qualcuno che mi aspettava e che saluto con immutati stima e affetto, che è mia moglie naturalmente, ma nei giorni seguenti abbiamo approfondito questa possibilità. E ne ho parlato, ho aggiornato in tempo reale le forze politiche che mi sostengono in Consiglio Comunale, le tre che facevano parte del progetto originario di Città Futura e anche il gruppo consiliare, che poi magari nel futuro diventerà anche una lista, se glielo auguro, se è questa l'intenzione naturalmente, mi riferisco a Direzione Francavilla. Ho avvertito i coordinatori che non avevano, diciamo, che non avevano motivi ostativi, diciamo così, hanno compreso che il senso della operazione, al netto della stima per Giuseppe, della fiducia che tutti abbiamo riposto dall'inizio, che il senso dell'operazione era anche quella di rinsaldare la maggioranza, perché questa è un'operazione che ha consentito alla coalizione Città Futura di ritrovarsi, perlomeno sulla carta, poi il resto lo scopriremo solo vivendo, ma perlomeno sulla carta ci siamo ritrovati con un consigliere comunale in più e con accanto una forza politica strutturata che ci ha fatto aspettare per consumare tutti i passaggi.
Ecco, chi subentrerà al posto di Ricchiuti? Non ricordo, punto della situazione.
In queste ore si sta concludendo anche il percorso di...
perché c'è uno, diciamo, la prima di Naletti che mi sembra, pare che lavori fuori, quindi non so se ci sono dei problemi.
Sì, ognuno naturalmente nel rispetto delle proprie posizioni, situazioni familiari assolutamente, però si stanno affrontando tutti, si stanno scalando nella lista con delle proclamazioni ufficiali e si stanno attendendo le risposte. C'è la possibilità che, naturalmente previa accettazione del diretto interessato, si arrivi al nome di Vincenzo Mastromarino.
Vabbè, sono altri passaggi evidentemente da consumare, però se Giuseppe ha fatto un nome perché avranno fatto le valutazioni al loro interno.
Sì, esatto.
Detto questo, forze politiche e maggioranza hanno accolto bene l'idea, questo mi fa piacere, e poi hanno accolto bene Giuseppe e il Movimento. Però permettimi di fare due precisazioni telegrafiche. La prima, e mi ripeto, noi ci siamo incontrati sui temi. Non stiamo giocando con i simboli, con le figurine, non stiamo...
Giocando a risico.
Ecco, giocando a risico, non è un'opera di colonizzazione del quadro politico. Noi ci siamo incontrati sui temi. E quanto all'atteggiamento che Giuseppe ha avuto in Consiglio in questi tre anni e passa di mandato, voglio fare una precisazione, che Giuseppe non ha mai fatto sconti a questa maggioranza di governo. Però ci sono provvedimenti emanati dalla maggioranza che sono approdati in Consiglio Comunale e poi sono stati licenziati, perfezionati rispetto alla formulazione originaria, diciamo così, grazie al contributo di Giuseppe, che ripeto, non ha mai fatto sconti e poi ha votato, semmai in senso favorevole, ma certamente non per compiacere la maggioranza o perché pensava che un giorno sarebbe arrivata questa opportunità. Tant'è che noi abbiamo allargato le 5 Stelle non perché fossimo in crisi con i numeri. Le dimissioni di un assessore non determinano una crisi.
È chiaro.
Noi dovevamo a quel punto occupare una casella perché Antonio Martina, che ha fatto un lavoro straordinario, era il titolare di 3 deleghe che richiedevano un'applicazione quotidiana. Sono 3 deleghe molto tecniche, non sono materie con cui si può gigioneggiare, diciamo. E quindi abbiamo unito la esigenza di colmare quella casella, di riavere quella casella occupata, con l'aspettativa di provare a tirare dalla nostra parte un'altra forza politica che stava all'opposizione, se questa forza politica avesse valutato positivamente il nostro operato. È andata bene. Poi, quanto all'altra precisazione, perdonami Gianni, quanto alla maggioranza variegata, questa è una maggioranza che è nata...
Beh, fin dall'inizio è stata...
Sì, ma è nata come una maggioranza autenticamente civica.
Civica,
perché
esatto.
Io che quelle 3 liste ho contribuito
anche su questa cosa qui devo ritornare verso la fine della trasmissione.
Voglio dire una cosa molto
semplice. Con quanto detto della direzione Francavilla.
Figurati. Non ho mai replicato alla accusa, perché così è stata mossa, no? Di essere una maggioranza variegata, perché la verità, e io non faccio alcuna difficoltà a difendere questa verità, è che questa è una coalizione nata come civica e io che ho dato una mano a trovare tutti i candidati, a convincere tutte le persone che si sono candidate con noi, che erano 72 all'inizio, posso dire che quasi nessuno, cioè il 99% di queste persone, non aveva una pregressa esperienza politica, per cui è una maggioranza che dall'inizio si è trovata sui temi. Queste non sono liste civiche civetta, no? come si dice, di altre forze politiche, né sono
gli all'interno specifiche... sono esponenti che hanno fatto, diciamo, un ruolo di assessore, di vice sindaco,
sì, ma sono,
di amministratori, e poi il resto è tutto giovane.
Sono pochissime quelle persone rispetto alle 72 che il numero...
No, per dire che hanno avuto un percorso politico all'interno dei partiti, voglio dire, in questo senso.
Con tutto il rispetto per tutti, non si tratta neanche di liste civiche che... come dire, si ripresentano
che nascono da loggia domani.
Sono anche nate da
sì, loggia sì,
domani,
è chiaro, però voglio dire, hanno un percorso.
Temi, perché io ho fatto, tra i tanti errori che sicuramente avrò commesso, rivendico però l'intuizione di aver parlato chiaro all'inizio, e cioè che questa era una maggioranza che si doveva coagulare intorno alla mia candidatura a sindaco, ma soprattutto, lo ripeto fino alla nausea, intorno ad alcuni temi. Sono nate tre liste civiche, che non sono civette, che non sono neanche liste che ogni occasione zompettano da una parte all'altra del quadro costituzionale, diciamo così.
Ecco, sindaco, lei ha anche un'altra delega importante, che è quella dei lavori pubblici.
Eh sì.
Quello le porta molto tempo, immagino.
Ah, porta molto tempo perché io poi ho i miei tempi, cioè non essendo un tecnico come Giuseppe ho bisogno che le cose me le spieghino due volte perché io le comprenda. Però insomma direi che qualche soddisfazione ce la stiamo togliendo, perché vedi, questo è importante.
Lei ha sempre ringraziato l'ufficio tecnico in ogni comunicato.
L'ho ringraziato quando si parla di... Sì,
ma l'ufficio tecnico, i due settori, insomma, la ripartizione urbanistica e i lavori pubblici.
I due settori, ma io ho evidentemente più a che fare con i tecnici, con i nostri tecnici dell'ufficio lavori pubblici. Direi che ci siamo tolti anche qualche soddisfazione in continuità amministrativa, che è un principio importante nella vita di una città. Cioè c'erano alcune cose, io mi rifaccio a quello che ha detto un minuto fa Giuseppe, c'erano alcune cose che erano sospese. Che non si capiva.
20 secondi, sindaco.
Sì, la pubblicità. No, dicevo che erano sospese. Abbiamo aperto il palazzetto, abbiamo chiuso la vicenda dello stadio, stiamo per chiudere la discarica, andiamo avanti come un treno con l'area mercatale. A gennaio confido che riapriamo la biblioteca, che per la verità era lontana dal poter essere riaperta.
Benissimo. Linea la regia per alcuni consigli pubblicitari. In studio il sindaco Antonello De Nuzzo e il neo assessore del Movimento 5 Stelle, l'ingegnere Giuseppe Ricchiudi. Abbiamo dato una panoramica di quello che è stato poi il percorso che ha portato poi alla nascita di questo accordo con il Movimento 5 Stelle, e quindi l'ingresso in giunta del consigliere Giuseppe Ricchiudi. Allora, ci caliamo subito nei problemi. Uno dei problemi immediati, voglio dire, proprio qualche settimana fa, dice Francavilla non è un comune riciclone, occorre impegnarsi di più. Una percentuale sempre intorno al 60%, per essere considerato comune riciclone bisogna quantomeno l'asticella al 65%. Attanasi, presidente del consiglio comunale ma anche leader di Idea, ha spiegato di fronte a questa, diciamo, polemica, ma che polemica vuol dire uno stato di fatto, sì. Dice questo lo si deve anche all'eccessiva urbanizzazione di un agro esteso per circa 180 km quadrati e a causa della quale di questa eccessiva urbanizzazione, dice, ancora oggi nelle campagne franchevillesi sono presenti circa 60 cassonetti al cui interno troviamo di tutto. E chiudi.
Come
c'è le politiche ambientali, voglio dire.
Assolutamente, è uno dei primi problemi di cui ho dovuto occuparmi, peraltro dal giorno dopo il conferimento delle deleghe, ci tengo a sottolineare, cioè dal venerdì stesso, perché già venerdì comunque mi hanno sottoposto delle... ulteriori segnalazioni proprio relativi ad abbandoni, sì, a situazioni di abbandono nell'agro. Beh, sicuramente per quanto riguarda quei dati che naturalmente non ci fanno onore sicuramente, relativi alla percentuale di raccolta differenziata, bisogna anche tenere presente un attimo da cosa fuoriescono quei dati. Sicuramente noi, nella nostra situazione, nella nostra città, influisce molto anche una questione legata all'estensione pure dell'agro, un agro molto esteso rispetto anche ad altri comuni della provincia, che rende un po' più complessa anche soprattutto la gestione della raccolta in quelle zone dove c'è un insediamento, come diceva, riportava lei pure per quanto riguarda le parole del Presidente del Consiglio Domenico Attanasi. Questo è un problema che va affrontato in maniera però sempre più strutturata, perché sin da subito mi sono accorto che comunque c'è stata una forte attenzione in passato, anche in questi tre anni, cioè sotto l'assessorato del collega Martina, lo posso confermare. E naturalmente poi ci sono anche alcune piccole questioni magari organizzative che vanno migliorate, ma sicuramente sì, le posso garantire che già questa mattina abbiamo tenuto un incontro più ampio tra le varie figure interessate, in particolare alla lotta per quanto riguarda gli abbandoni indiscriminati delle campagne, con cui stiamo cercando di individuare un sistema che ci dia la possibilità innanzitutto di risolvere il problema dello scempio e naturalmente automaticamente andare ad incidere positivamente su quelle classifiche. Sicuramente però vi posso dire che c'è stata una continua attenzione e sensibilità da parte degli uffici e da parte dell'amministrazione che ho potuto constatare nelle prime riunioni, e da parte mia su questo tema c'è la massima attenzione, peraltro la massima determinazione e sinceramente anche un pizzico di rabbia che mi porterà ad essere molto incisivo su questa questione, ecco.
Allora, da una questione che riguarda l'ambiente ad un'altra questione, passiamo il microfono. È ancora fino ad oggi, ma la cosa sta migliorando, la situazione sta migliorando, di un simbolo di Francavilla che percorrendo via Grottaglie fino a pochi giorni fa c'era un degrado assoluto che riguardava l'ex istituto agrario di Francavilla Fontana. Lì si sta mettendo mano proprio in questi giorni, grazie anche ai percettori di reddito, ed ex scuola agraria dismessa in completo stato di abbandono adesso dovrà diventare un laboratorio sociale con l'utilizzo anche l'uso delle serre, sindaco.
Sì.
C'è stato anche un sopralluogo del sindaco insieme all'ambito territoriale che poi sta guidando questo progetto di recupero dell'ex scuola agraria. Non so se già è pervenuta anche lei, ma credo di sì, non so se l'ha già letta. Una lettera di un ex docente dell'Istituto Agrario di Francavilla Fontana. Si tratta del professore Girolamo Raguso, uno studio tecnico, il quale ha inviato una lettera a lei,
sì,
per conoscenza a lei, tra l'altro, per conoscenza a lei, per conoscenza al consigliere Bellanova, presidente dell'ambito territoriale, ma anche al direttore di Quotidiano. Una lettera di tre paginette, ricorda un po' la storia dell'Istituto Agrario di Francavilla Fontana, una storia che ha avuto inizio nel 1968-69, all'epoca era temporaneamente allocato presso il Convento della Croce, poi insieme all'epoca altre forze politiche, da lì si spostò poi in una traversa, in un appartamento addirittura di via Nicolò De Reggio, via Latiano, come distaccamento, fu creato un distaccamento. Poi sorse nella storia dell'ex istituto agrario nel 1968, ancora non era attivo, non era agibile, però si trasferì lì nell'ex scuola agraria di via Grottaglie, però ecco, le attività didattiche cessarono nell'85-86, in quell'anno scolastico, dove questo signore fu anche commissario interno. Dice, fu decretata la chiusura per ragioni che ancora oggi non sono del tutto note. Quanto l'inestimabile patrimonio verde, specifica che all'epoca, ho potuto reperire piantine semenziali di conifere, altre piante ornamentali, presso i vivai forestali di Grevina in Puglia, Ostuni e Brindisi, creando un piccolo parco verde prospiciente la sede scolastica in confine con la strada statale Appia. Ma oltre al verde arborato, all'epoca fu realizzato anche il campo da tennis, dove il professor Albano istruiva e allenava amici e allievi a tale discipline, dando vitalità alla struttura anche in orari extrascolastiche. Poi furono realizzate le serre, impiantato un oliveto intensivo che purtroppo fu subito devastato e distrutto dopo la chiusura della scuola. Il punto, dice, esprimo la mia gratitudine al signor sindaco del comune di Francavilla Fontana, Antonello Denuzzi, e al consigliere comunale Giuseppe Bellanova, presidente dell'ambito territoriale Brindisi 3, e all'amministrazione comunale tutta, per la lodevole iniziativa di recupero dell'ex struttura scolastica, e auguro il pieno successo dell'attività programmata. Sindaco, non è una forza politica, ma un ex docente di questa scuola che, dopo aver letto l'articolo su Quotidiano, ha voluto scrivere direttamente al direttore. Prego.
Sì, dopo aver letto l'articolo, anche immagino dopo aver visto qualche foto e qualche servizio delle emittenti locali, sì, e anche del tuo gruppo, devo dire, per questo ti ringrazio.
Certo. Cioè, per dire, le notizie non rimangono confinate, poi no, vengono lette.
Questo io lo dico sempre, che dovremmo tutti riflettere un attimo e pensare al fatto che non è che ci legge soltanto il vicino di casa, ma ci leggono anche, attenti a come sdoganiamo l'immagine
tre
di una
pagine,
città.
Ha dovuto scrivere tre pagine.
Tu comprenderai che io non volevo dirlo io, diciamo, per non ma comprenderai che questa lettera la incornicerò, perché di questi tempi a un sindaco arriva una lettera che non contiene insulti, addirittura è firmata, sono due per conoscenza diciamo, quindi prima un giornale, posso dire di essere un uomo molto fortunato.
Mi fa
assolutamente piacere.
Perché fatto una cronaca storica, neanche io sapevo.
È stato molto utile che mi abbia scritto questa storia. Mi sono ripromesso di contattarlo personalmente, perché leggere quelle pagine, visto che si tratta di un docente, è stato come leggere un pezzetto della storia della nostra città. E non lo dico, non è enfasi eccessiva parlare di storia della città, perché quella è una struttura che ha dimensioni enormi, che poi sono state anche diciamo, in quelle dimensioni stava anche la difficoltà del prendersene cura, ma quelle dimensioni possono sprigionare un valore aggiunto enorme. Lì c'è una superficie di migliaia di metri quadri, credo in definitiva, sicuramente di centinaia, ma forse adesso non ricordo a memoria, su più piani, ma soprattutto c'è un patrimonio verde, quello sì, inestimabile, perché non soltanto per la varietà, è più variegato, diciamo, della maggioranza, come l'hai definita tu prima, ma ripeto, per le sue dimensioni. Allora, che cosa abbiamo fatto? Gli immobili erano completamente in stato di completo abbandono e si stavano ammalorando, e anche tutto il verde, ripeto, era fuori controllo. Quel verde aveva completamente divorato il campo da calcetto, dove si può anche praticare il tennis, e anche quello da pallavolo, e anche le serre. Allora, abbiamo avuto questa idea, devo dire, per iniziativa soprattutto dell'ambito di Giuseppe Bellonova, che lo guida come presidente e come esponente, a proposito della maggioranza, e come esponente di questa maggioranza, abbiamo avuto l'idea di affidarlo in gestione all'ambito. L'ambito è un soggetto diverso dal comune, ma per certi versi sovrapponibile al comune, perché l'ambito è, diciamo, è un organismo, ha una struttura sovracomunale,
diciamo,
ma
si occupa del sociale.
Sì, benissimo, ha una struttura sovracomunale, cioè ha i suoi uffici, ha il suo management, come si dice, ma è composto dai comuni del circondario, tra i quali Francavilla Fontana. L'ambito si occupa di servizi sociali, può arrivare a diciamo intercettare risorse che per i comuni singolarmente intesi è più difficile rincorrere, e quindi gli abbiamo affidato la rigenerazione di questa struttura. In questo momento siamo alla situazione, la fotografia è quella che ha visto il professore Raguso, cioè abbiamo ripulito questo verde che era appunto fuori controllo, devo usare la stessa espressione perché era davvero così.
Ci sono stati anche degli incendi.
Ci sono stati degli incendi, ma era pericoloso anche il semplice fatto che gli alberi sporgessero sulla strada. Per cui quella era una struttura che aveva qualche mese fa, un anno fa, anche agitato i sonni delle opposizioni.
E anche io, per dovere di cronaca, perché lì in quella struttura, che per un certo periodo dopo diciamo è stata dismessa come scuola, lì c'è stato un centro di recupero per tossicodipendenti all'interno di quella struttura.
Sì, per la verità anche per minori.
Per minori anche a rischio.
Diciamo così, a rischio. Conoscevo la struttura per averci lavorato. Io, prima ancora di laurearmi, sono stato dipendente dell'opera Bartolo Longo, Beato Bartolo Longo, per cui mi occupavo lì di alcune cose. La situazione in questo momento è quella che si vede, cioè il verde è stato ripulito e ce ne siamo occupati avvalendoci dell'opera dei percettori di reddito di cittadinanza. È importante la specificazione, perché percettori di reddito lo sono in molti, ma non tutti,
è chiaro, sì,
non
è
tutti in cambio di una prestazione professionale, anzi no, lasciamo stare, dicevo, di percettori di reddito di cittadinanza,
che non è la prima volta che vengono utilizzati.
No, però lì abbiamo composto una squadra, ci ha lavorato, per essere sincero, soprattutto Giuseppe Bellanova, che adesso si stanno dando un grande affare. Queste persone, io ci ho parlato, ma lo hanno anche dichiarato in un servizio di Michele Iurlaro, sempre per il vostro telegiornale, si sono dette, hanno compreso quello che stiamo facendo, hanno compreso dove vogliamo arrivare lì, e si sono dette anche orgogliose di quello che stanno facendo. Dove vogliamo arrivare? A recuperare tutta gli immobili, diciamo, la struttura, che si può prestare a molte funzioni. L'ambito ha candidato quel luogo ad alcuni finanziamenti, vedremo come andranno, anche se non andranno a buon fine,
delle serre.
Lavoreremo. le sere le dedicheremo all'agricoltura sociale, recupereremo il piccolo impianto sportivo, perché due campi, diciamo, tutto sommato messi insieme fanno un piccolo impianto sportivo, e vedremo se avvalerci della collaborazione di qualche privato. Però insomma, a me piace sottolineare questo, che abbiamo trovato per la rigenerazione di quel luogo, in tempi complicatissimi per i comuni e per le casse dei comuni, una formula di collaborazione, in questo caso con l'ambito, una triangolazione, diciamo, con i percettori di reddito di cittadinanza, interesseremo anche i privati. E queste forme di collaborazione inedite per la nostra città le stiamo sperimentando, l'abbiamo sperimentata per la villa, dove partiranno,
ecco, benissimo,
presto,
sì, della la interrompo perché poi il tempo stringe, sì. Hai anche un'altra delega importante, mi rivolgo a Ricchiudi, il microfono possiamo girare, il verde pubblico, notizia anche questa di questi giorni, un parco dove ci sono state anche in questo parco, stato anche citato in alcune ordinanze di custodia cautelare, era luogo anche di spaccio di sostanze stupefacenti, oltre a degrado, insomma, che chiaramente il comune non aveva risorse, non aveva anche gli uomini, e quindi c'era questo degrado evidente. Parliamo del parco Caniglia all'inizio di via San Lorenzo. Anche lì si è dato, diciamo, per la rigenerazione di quest'area verde ad un'associazione nuovaria di Franca Villafontana, quale si sta interessando. Ecco, qual è la situazione, la fotografia che lei ha trovato al momento del suo insediamento? Già la conosceva come consigliere comunale, immagino.
Sì, innanzitutto ci tengo a riportare qualcosa che obiettivamente è riscontrabile per quanto riguarda la sensibilità che è stata in qualche modo infusa da questa amministrazione nei confronti proprio del verde, perché io ho notato già dal 2018 una punta di orgoglio, sinceramente me la prendo se mi è consentito, per quanto riguarda la piantumazione di nuovi alberi a Francavilla. Noi già come Movimento 5 Stelle nel 2018 abbiamo portato l'iniziativa Alberi per il Futuro a Francavilla, abbiamo piantumato già dal primo anno di insediamento 24 alberi in un'area verde, ma adesso non voglio dire che naturalmente da noi poi c'è stato assolutamente, ma ho notato che è stata infusa questa sensibilità nei confronti del verde, che ha portato a diverse realtà e diverse esperienze di partecipazione, si può dire, di partecipazione cittadina, sia sotto forma di associazione ma anche sotto forma di semplici cittadini che hanno voluto contribuire a impiantare nuovi alberi. Questa realtà che ho trovato per quanto riguarda proprio il Parco Caniglia è stata una delle prime esperienze in cui il sindaco poi mi ha coinvolto per l'inaugurazione. Devo dire che ha naturalmente fatto enorme piacere, perché quel parco, anch'io lo osservavo ogni volta che ci passavo davanti, era in completo degrado, e naturalmente vederlo straordinariamente rinato e ripulito, ma soprattutto veramente vivo finalmente, peraltro legandoci un obiettivo sociale importantissimo, non può fare altro che enorme piacere. Anzi, sotto questo aspetto, queste esperienze naturalmente possono essere replicate, e vedo che c'è un'attenzione della cittadinanza ma anche del mondo associativo in questa direzione, che naturalmente porterà, a mio avviso, anche in futuro altri esempi del genere, che non faranno altro che probabilmente contribuire a risolvere il problema
oltre
della gestione
della villa comunale, come diceva
oltre
il sindaco,
la villa comunale, assolutamente.
Allora, sindaco, velocemente, perché dovrei fare tante domande, però mi limito a quella che, diciamo, è l'attualità. Tra l'altro ho portato un po' di articoli pure miei, e anche questa notizia di questi giorni, l'installazione di varchi cosiddetti video sorvegliati a Francavilla Fontana.
Sì.
Ecco, iniziamo con Piazza Monumento.
Sì.
Monumenti ai caduti, più volte oltraggiato, ma non è anche con gli altri sindaci, anche con Della Corte veniva oltraggiato il monumento ai caduti. Più volte ripulito dalle scritte, insomma, c'è chi staziona lì e si siede come se fosse, diciamo, una panchina. E, però una trentina di esercenti, insomma, della zona di Piazza Monumento, Corso Garibaldi e vie limitrofe, via Dante, hanno scritto una lettera chiedendo a lei, la lettera, diciamo, è molto garbata nei toni, dice: ok, non siamo contrari all'isola pedonale, non siamo contrari al varco video sorvegliato, ma perché questo varco, si chiedono, io so già la risposta, però ai microfoni, alla possibilità a chi ci sta ascoltando in questo momento, perché non si può spostare il varco da via, dall'ingresso di via Monumento, di piazza Monumento, piazza Vittorio Emanuele, tanto per intenderci, a piazza Giovanni XXIII all'inizio.
Allora, non si può spostare perché per installare quei varchi occorre un'autorizzazione ministeriale.
Anche lì c'è stato un percorso, un po' come per arrivare all'assessorato nell'accordo con i 5 Stelle, anche lì c'è stato un percorso, una trattativa lunga col Ministero, immagino.
Sì, che è proprio una trattativa lunga proprio perché il Ministero...
Spieghiamolo in breve.
Lo spiego per come se fosse un telegramma. Il Ministero non consente l'installazione nel punto indicato in quella garbatissima lettera che gli esercenti mi hanno nota, insomma... gli esercenti mi hanno indirizzato. Parlare della installazione...
Arriva anche alla stampa, arrivano anche alla stampa le lettere.
Io diciamo, sono sempre favorevole che l'opinione... mi fa sempre piacere che la discussione pubblica sia...
Tutto quando è garbata, corretta, costruttiva.
Per carità, il mio dovere è anche prendere i calci nei denti. Ho perso quel tipo di sensibilità. Vabbè. Però la risposta è questa, che non è possibile installare il varco all'ingresso di piazza Giovanni XXIII, perché il Ministero non ne autorizza lì l'installazione. Io, se vuoi conoscere la mia opinione personale, io sono favorevole al varco, perché penso, per esempio, che piazza Monumento, come la definiamo,
libera
per
comunità,
libera dalle auto, sia un pezzo, uno scorcio bellissimo, e l'ingresso nel centro storico, a ridosso di piazza Giovanni XXIII, che almeno per un'ora al giorno... anzi per un'ora al giorno complessivamente, è presa d'assalto dai ragazzini, io ci vado tutti i giorni per accompagnare mia figlia. Piazza Giovanni XXIII è una cosa diversa, cioè è un'area pedonale, neanche a traffico limitato, ma è un'area pedonale e basta, diciamo, senza alcuna possibilità che venga attraversata dalle auto. Ma questa impossibilità di attraversarla deve essere chiara, secondo me, fin da Corso Garibaldi. Cioè, deve essere chiara al momento in cui ti passa per la testa di girare per Piazza Monumento perché devi infilarti e passare davanti alla Chiesa Madre.
Infilarti in Via Dante,
o infilarti via San Giovanni. In Via Dante, tagliare...
E accade, è accaduto.
E accade ancora oggi. E molti di quegli esercenti sanno bene quanto è scomodo, o almeno io lo dico da utente, che può scegliere di andare lì, oppure scegliere di andare in qualche altra cittadina del circondario dove i centri storici sono tutelati, perché sono le parti più fragili delle città. Noi giustamente esaltiamo quei centri storici, però poi dobbiamo dirci le cose come stanno.
Ecco, sindaco, beneficio anche di chi ci ascolta, sì, e chi ci vedrà a casa. Realmente che cosa accade? Cioè, se l'ingegnere Ricchiuti o Pierluigi, il nostro Pierluigi tecnico, con la sua macchina passa, dice tanto non c'è nessuno.
Che c'è una macchina fotografica che gli fa una foto e gli recapitiamo a casa un verbale.
Ecco.
Con tutto quel che ne consegue, che in caso di pagamento spontaneo la storia è finita. In caso di mancato pagamento spontaneo, il trasgressore viene perseguito ai sensi di legge. Lì, ma diciamo, si può intuire quello che accade, perché intanto di varchi sono piene tutte le città, ripeto, anche quelle del circondario, per tutelare i centri storici. E poi perché la macchina, diciamo, c'è già, a quel varco, all'installazione di quel varco che ancora non è in funzione, quindi diciamo...
I tempi
noi prevediamo di attivarlo, soprattutto chi se ne deve occupare, prevede di attivarlo insieme all'attivazione degli altri due varchi, alla cui installazione dovrà provvedere sempre la società che gestisce le strisce blu, il servizio di parcheggio. Ora, chi ci sta ascoltando e non conosce la vicenda dice che perché il sindaco se n'è andato, ha preso la tangenziale e se n'è andato alle strisce blu. Perché il servizio di parcheggio nelle strisce blu è gestito non direttamente dal comune della nostra città, ma è gestito da un soggetto terzo che si è aggiudicato quella gara per poter gestire appunto quel servizio. Aggiudicandosi la gara ormai alcuni anni fa, si era offerta questa società di installare, perché queste cose sono consentite, è consentito proporre delle migliorie, diciamo, si era proposta di installare un varco proprio per tutelare il centro storico. Ora, in prossimità, con l'avvicinarsi della scadenza del contratto, che ha ancora una durata di 5 anni, abbiamo esercitato una possibilità prevista sia dalla legge in generale, sia da quel contratto, perché una clausola di questo tenore era stata inserita testualmente nel contratto. Cioè abbiamo deliberato il rinnovo per un periodo di altri 5 anni con la stessa società, la quale si è offerta, e noi abbiamo accettato di buon grado, di installare altri due varchi che insieme a quello di cui abbiamo parlato all'inizio consentiranno, io non dico di blindare il centro storico, ma consentiranno di vivere al contrario il centro storico.
Benissimo. Allora,
in sicurezza.
Velocemente, l'altra delega anche importante, si parla il microfono di risparmio energetico, ma in un minuto.
Beh, non è molto complessa, non è da meno assolutamente
magica
rispetto alle altre due.
Mentre il Varco magica, probabilmente lo vedremo qui a qualche mese, qui invece...
Si tratta di attuare anche una serie di politiche che prevedono delle attenzioni in diversi ambiti, però, non è assolutamente da meno rispetto alle altre due deleghe, anzi ci tengo a dire che è strettamente pure collegata, è una delega che entra comunque in diversi ambiti, anche per esempio nell'ambito della mobilità sostenibile, se vogliamo approfondire si parla anche di risparmio energetico quando per esempio c'è una strada realizzata in un certo modo che permette alle auto di proprio consumare meno carburante, quello è il risparmio energetico se vogliamo, quindi questo per naturalmente spiegare quanto può essere trasversale quella delega. Beh, però naturalmente ci sono quegli aspetti che subito percepiscono anche i cittadini, sono legati naturalmente ai consumi energetici nell'ambito per esempio degli edifici pubblici, dove si può lavorare per quanto riguarda le tecniche di illuminazione pubblica. Sappiamo benissimo che già per quanto riguarda proprio l'illuminazione cittadina è già condotto da tempo
un percorso
in questa direzione che naturalmente poi sta proseguendo in maniera alquanto...
Grazie Assessore. Sindaco, torniamo al punto iniziale, soltanto sfiorato il problema, ma si è parlato anche in queste settimane di un dialogo, diciamo che qui lei poco c'entra, ma adesso la palla è tra le forze politiche della maggioranza. State coinvolte, è stata trasmessa o inviata una lettera, la seconda lettera garbata da parte del Partito Democratico alle forze politiche della sua maggioranza.
Mi sto piegando tutti con l'amore. Come
della sua, sì, vecchia, è Natale, quindi voglio dire, quindi una lettera si invita al dialogo, un dialogo per poi vedere cosa accadrà, perché da qui a un anno e passa ci saranno poi le elezioni amministrative. Anche lì un percorso si dovrà avviare, voi avete già una coalizione, ovviamente non c'è il Partito Democratico. Ma io vengo al punto, adesso non parlo del dialogo perché quello poi se ne occuperanno i movimenti politici, eccetera. Però lei è stato detto una cosa molto chiara da tre consiglieri fittiani della sua maggioranza. Dice: noi abbiamo stretto un patto col sindaco. Allora, un eventuale dietrofront del sindaco Antonello De Nuzzo su quello che è stato il civismo, tutto il resto, eccetera, perché la parola d'ordine era quella del civismo, lasciando da parte appartenenze e simpatie politiche che travalicano i confini cittadini. Ora, cosa accadrà? Ovviamente lei non ha la sfera magica, però lei è il sindaco, quindi un dietrofront da questo punto di vista, di senso di marcia, insomma, della maggioranza, potrebbe portare a un disimpegno di questi tre fittiani. Lei un'idea, voglio dire?
Non ho una risposta, perché mi fai
due
domande, chiaro, una risposta.
Perché ancora c'è
alla...
il dialogo aperto e quindi si dovrà...
il dialogo è stato avviato, non da me, da una forza, una delle forze politiche che mi sostengono in Consiglio Comunale.
È il PD che ha chiesto, che ha bussato alla porta.
È stato avviato, quindi mi chiedi, di dare spiegazioni o di prevedere il futuro.
Attualmente rimane questa maggioranza composta da...
Questa è la maggioranza che si è allargata.
Poi quello che accadrà da qui a qualche messo da qui alla fine del mandato amministrativo?
Questo non possiamo saperlo in questo momento, soprattutto io non ho una risposta, scusami, riprendo il concetto, rispetto ad iniziative assunte da altri ad iniziative che altri assumeranno.
Rassicurare i fittiani?
No, la maggioranza è questa, poi se il PD che ha fatto un'opposizione dura, per tre anni... Avranno pur fatto le loro riflessioni al loro interno, io non sono stato invitato nei direttivi del PD, io ho preso atto di quella nota a proposito di Toni Garbati, del tenore
perché
Garbati.
Perché la prima si rivolgeva direttamente a lei, poi la seconda nota invece ai movimenti e ai partiti
politici. Credo che il PD abbia assunto un'iniziativa, comprensibile,
legittima,
cioè l'iniziativa... con largo
entrambi
anticipo.
Avete votato Emiliano, voglio dire.
Scesi. Molta gente ha votato Emiliano. No, io l'ho detto pubblicamente perché credo che per essere serio nei confronti di tutti i cittadini, è giusto che i cittadini sappiano che cosa passa per la testa al sindaco, quindi alle regionali, prima, già qualcuno me lo aveva chiesto, ma prima di essere sommerso dalle richieste di chiarimenti, l'ho detto io. E guardate, io andrò a votare per le primarie del PD e quindi voterò per il centro-sinistra alle regionali. Ma io non vengo da Marte, cioè la mia candidatura è nata
è chiaro.
Dentro ad un ambiente che, se vogliamo semplificare le cose, è sicuramente un ambiente di centrosinistra ed è nata in alternativa al sindaco.
Bene, le faccio una domanda, sì. Sindaco, ma può anche non rispondere, ma non dico quello che a livello nazionale, vogliamoci bene, stanno tutte le forze politiche dentro.
Questo a Francavilla...
Alla Diano, voglio dire, due candidati sindaci dentro la maggioranza del sindaco Maiorano. Cioè la gente alla fine capisce, cioè, ha capito il Movimento 5 Stelle che all'inizio ha fatto una sua battaglia e oggi si trova insieme. Ma quando accadono queste cose poi la gente...
Io non so se la gente...
È matura, voglio dire.
Credo che la gente sia... Io sono ottimista da questo punto di vista, sono ancora convinto che quando le cose le spieghi la gente sia disposta a ragionarci su.
Benissimo.
Però devono essere cose spiegabili.
Benissimo. Sindaco, un'altra ultimissima domanda. Siamo in chiusura, 30 secondi, sì, perché poi la inviterò per quanto riguarda il Santo Natale. Però intanto una notizia, le luminarie partiranno a breve, sì, avete già fatto un impegno, una delibera, sì, mi sembra 30.000 euro, qualcosa del genere.
Circa un po' di più.
Vabbè, un po' di più. Però partiranno anche i mercati natalizi nel Borgo Antico dal 2 al 23 dicembre. Anche sì, questa è una bella notizia.
Sì,
oltre alla stagione teatrale.
Siccome quest'anno la novità importante, sì, delle ultime ore, ma degli ultimi mesi, è il vaccino, abbiamo voluto quest'anno dare una mano, tornare a vecchie abitudini. Certo, c'è da comportarsi con prudenza.
Esatto. Sperando non ci chiudano di nuovo.
Sperando di no, quindi invito tutti alla prudenza, non è retorica, però insomma tra qualche giorno partirà.
E su questo la inviterò specificamente per parlare anche nel dettaglio.
Che abbiamo pensato e le luminarie.
Benissimo, io saluto il neoassessore Giuseppe Ricchiudi, saluto il sindaco Antonello De Nuzzo, l'appuntamento è fissato al prossimo mercoledì.
Francamente, il punto sul territorio.